A Solitude è un giorno come tanti. Vi siete svegliati presto e vi aspettano molte ore di lavoro. In questo momento, Rose, stai facendo la pausa di metà mattina, un momento obbligatorio in cui invece che lavorare ti colleghi in rete e fai 15 minuti di intrattenimento. Ti sei appena tolta il visore, ti guardi attorno e è il tuo contesto di lavoro usuale. Prima che io ti dica cosa c'è di diverso, descrivimi un po' che cosa vediamo.
Ok. Sono quindi nella zona di ricreazione all'interno dell'ufficio in cui lavoro. Quindi siamo in una zona, diciamo, di comfort tra virgolette, ovvero dove le persone possono stare in diversi loculi, in realtà aperti, cioè nel senso dove non c'è veramente privacy, ma comunque è permesso mettersi il proprio visore, e dove c'è anche una sorta di zona di rinfresco tra virgolette, in modo che si dica a fine intervallo di bere, reidratarsi e poter mangiare qualcosa. Ovviamente nella stanza, la stanza è anche abbastanza asettica, con queste colorazioni comunque tra l'azzurro, il verde e il bianco, a richiamare quello che è il contatto tra la terra e il cielo, proprio perché siamo all'interno di uno dei dipartimenti dell'alimentazione, ovvero quelli legati alla produzione di cibo. All'interno sempre delle bacheche ci sono richiami in questi con queste locandine preparate proprio per motivare noi operatori della produzione delle colture idroponiche a produrre il più possibile e a collaborare come ogni buon cittadino dovrebbe fare. Ci sono anche altri miei colleghi che sono in questo momento ancora collegati, altri si stanno staccando come me e saluto molto velocemente chi ancora è staccato.
Considera che sì? La tua attenzione viene subito attirata dal fatto che la porta della stanza che di solito è chiusa, perché finiti 15 minuti quando tutti concludono le attività si esce tutti per far entrare contingente, gruppo di, sì. del dipartimento. La porta è aperta, sulla soglia della porta c'è un responsabile dello stabilimento e quelle che ti sembrano due persone che appartengono alle forze dell'ordine, sono sicuramente membri del dipartimento di sicurezza, e il responsabile ti sta indicando e loro voltano la testa verso di te, ti fanno segno di avvicinarti.
Deglutisco un attimo e poi, mostrando il mio miglior sorriso, vado verso di loro.
Quando ti avvicini, uno dei due ti dice, lei è Rose Rivera?
Sì, sono io.
Salve, ci segua, prego.
Certo, volentieri.
Si voltano e ti conducono lontano dai... Una domanda, tu lavori direttamente nelle serre e vicino alle colture o sei più una persona da cubicolo e quindi da organizzazione del lavoro?
In parte lavoro di laboratorio, di preparazione delle colture, quindi fai germinare quelli che sono i semi per l'idroponica e poi di assistenza poi alle colture nelle serre.
Perfetto.
In modo da poter seguire un po' il processo dall'inizio alla fine. E molto più, diciamo, di organizzazione.
Sei un sovrintendente, quindi.
Esatto,
della... Ok,
sì,
perfetto,
sì.
Perfetto. Vieni scortata di fianco a te c'è il responsabile di reparto, davanti a te c'è la persona che ti ha parlato e di fianco, appena dietro di te, l'altro membro del dipartimento di sicurezza. Vieni scortata fino al praticamente passi i cubicoli dei colletti bianchi, che sono quelli che sono più concentrati su fondamentalmente controllo di quote di produzione, organizzazione della burocrazia che sta attorno al lavoro che fate, e fondamentalmente ti scortano nell'ufficio del responsabile, dove, seduta alla scrivania del responsabile, trovi questa donna che non ti sembra un membro delle forze di sicurezza, perché non ha la divisa antisommossa e addosso non sembra avere armi, ha un tailleur molto sobrio, per niente appariscente, anche un pochettino, come posso dire, dimesso dal punto di vista estetico, molto molto professionale. Non riesci a capire all'inizio se è una burocrate o qualcosa di diverso, e
non ha spille nei identificativi?
Non che tu veda.
Ok.
Anzi, scusate, vi chiedo, secondo voi c'è un come posso dire, un'estetizzazione particolare per permettere alle persone di riconoscersi ad occhio, oppure più come nella nostra società, dove è più una questione sottile di abbigliamento, postura, status, eccetera eccetera?
Per me è una cosa sottile, ma potrebbero esistere cose tipo gli encomi. Cioè, un encomio, certo, è tipo, che ne so, hai una spilla che può essere come
sì, qualcosa di
riconoscimento per la tua capacità produttiva.
Perfetto.
Nel sì. tuo ambito.
Perfetto.
Ecco.
Allora ti stride molto vederla seduta, perché le persone che ti hanno scortato qua la trattano evidentemente con deferenza, ma lei non sfoggia nulla che possa farla apparire come particolarmente importante, il che è preoccupante, perché non riesci a collocarla con facilità. Lei ti, facendo di sederti, il responsabile viene congeda il responsabile con un cenno della mano, e invece i due paramilitari rimangono nella stanza. Ti siedi?
Cioè, se c'è una sedia?
Sì, certo, sì. No, ma l'ufficio, ti puoi immaginare il classico ufficio del responsabile. Adesso stempero un attimo. Hai presente i cubicoli di The Office e l'ufficio con il, come si dice, un po' isolato, col vetro e le tendine che si possono chiudere? È esattamente quello.
Ok. Sì, mi siedo.
Signorina Rivera?
Buongiorno.
Buongiorno. Io sono il commissario Light del Dipartimento Investigativo.
Diciamo che mostro uno sguardo un po' corrucciato, un po' preoccupato, e dico, è per caso successo qualcosa?
Stiamo indagando e abbiamo bisogno della sua collaborazione. Lei sovraintende l'area delle culture idroponiche che rifornisce il terzo e il quarto distretto sud?
Sì, sono nella parte di sezione B, quella legata agli incroci e creazione di ibride per poter migliorare la produttività delle culture.
Ecco, abbiamo riscontrato una difformità fra le richieste che ci arrivano dalle mense e i refettori di quei quartieri e le spedizioni che arrivano da qui. Questa difformità implica probabilmente o qualche forma di spreco o qualche furto che parte, che deve necessariamente avvenire da qualche parte fra qui e dove arrivano i rifornimenti. Abbiamo bisogno che lei faccia un'analisi, operi un'analisi di conformità innanzitutto delle quote di produzione, e ci dia una conferma delle quote di spedizione.
Assolutamente.
Questo è il primo passo.
Certo, anche se verificherò subito i dati, ma sono abbastanza certa che la variante 16 alfa sia abbastanza produttiva e rientri nei nostri canoni.
Abbiamo già verificato le quote di produzione dello stabilimento e sappiamo che sono rispettate. Quello che non ci quadra, ed è qua che sta la difformità, è come mai ciò che viene spedito dura di meno di quanto dovrebbe. Viene esaurito più presto. Le richieste sono le richieste soprattutto per un quartiere così povero sono sproporzionate. È come se, parliamoci chiaro, o c'è qualche inefficienza nel modo in cui vengono utilizzati i cibi che voi spedite da qui, o qualcuno fa sparire alcune merci nascondendole o una volta che sono arrivate o durante il trasporto.
Oh!
Oppure
sarebbe una cosa terribile.
È per questo che noi siamo sicuri che lei collaborerà.
Assolutamente.
La prima parte del suo lavoro è fare un'analisi di conformità fra quanto prodotto e quanto effettivamente spedito. Il suo compito è quello di, innanzitutto, assicurarsi che i numeri coincidano e secondariamente diciamo improvvisare, impersonare un controllo a campione come un controllo qualità, possiamo chiamarlo, delle merci all'interno del reparto spedizione per assicurarsi che in quel contesto tutto sia imballato e caricato nel modo corretto. In questo caso è meglio evitare di utilizzare fin da subito le forze di sicurezza. Quindi, dato che lei sembra essere una cittadina modello, che si è sempre comportata nel modo giusto, vogliamo chiederle di fare questa cosa un pochettino fuori dall'ordinario per il bene di Solitude.
Cercherò di farlo al meglio delle mie possibilità e il più velocemente possibile, come ogni buon cittadino dovrebbe fare.
Fantastico. Mentre lei farà questo, subito dopo che lei avrà finito di esaminare i dati, quando andrà giù ai magazzini per con la scusa appunto di fare questo controllo qualità, Smith, e indica una delle due guardie, fare un piccolo controllo di conformità sul suo terminale per assicurarsi, per esaminare i dati che lei ha passato in rassegna.
Guardo Smith alla faccia di una persona ninja nel suo lavoro. Se così sembra.
È una persona, cioè nel senso, è un ragazzo sui 25 anni, in tenutante sommosso.
Ok.
Che sta guardando sull'attenti, non te. Cioè.
Dà la sensazione che sia una persona...
No, sull'attenti, scusi, sì, posizione sì, di riposo. Sì,
ma dà la sensazione di essere una persona morbida o molto focalizzata sul suo scopo?
In questo momento ti sembra avere il fare rilassato, quindi proprio... come posso dire,
a riposo.
Allora è esattamente un militare a riposo, quindi sembra attento ma rilassato.
Ok, lo guardo, faccio un segno di, faccio un sorriso e un, cioè, di saluto, come per dire ok, so chi sei, e poi torno a guardare la signora e dico ok, procederò subito con il controllo.
Perfetto. Allora, ti congedano.
Uh-huh.
Facciamo un piccolo stacco e poi ti farò, dopo quando torniamo, sì, ti farò qualche domanda. Lisa, anche tu stai lavorando. Dove sei in questo momento?
Nel mio ufficio / laboratorio. È un studio con diversi schermi con immagini del cervello, filmati del cervello in varie situazioni. ologrammi di sezioni e ha una vetrata a specchio dall'altro lato in cui si trova appunto una stanza dove vengono fatti esperimenti, quindi studi delle reazioni del cervello in determinate situazioni.
Perfetto. Suona il telefono della linea interna del tuo ufficio.
Rispondo. Pronto?
È la tua assistente. La tua o il tuo?
Non è lei.
È la tua assistente. Dottoressa Summer, è richiesta la sua presenza dal dipartimento investigativo. L'hanno convocata per un colloquio in riferimento a qualcosa. In realtà non sono stati molto specifici. Mi hanno dato un'ora e un posto.
Un'ora e un posto? Ok, quando è l'ora?
Sono molto dispiaciuta di disturbarla mentre sta lavorando, ma l'hanno convocata fra mezz'ora. Fortunatamente non è molto lontano da qui, ma sembrava urgente.
Accidenti, che seccatura. Proprio adesso che stavo arrivando al punto di svolta dei miei ragionamenti. Gli hai fatto presente che sono una persona molto impegnata e non disturbabile normalmente?
Onestamente non me la sono sentita. Sembrava una cosa molto seria e onestamente non l'avevo mai sentito parlare al dipartimento investigativo.
Va bene, ho capito. A questo punto ormai, visto che sono stata interrotta, vado. Andiamo a sentire cosa vogliono.
Allora, esci dal tuo ufficio, è sicuramente al centro di Solitude, la parte più ricca e benestante, probabilmente anche in alto. E passeggi per il centro. Descrivimi un pochettino Solitude, per come la vedi tu.
Allora, non c'è un centro, nel senso che sono tanti palazzi, ok, collegati tra di loro anche da passerelle, quindi alla fine non cammini in orizzontale, cammini certo. Più in verticale, quindi attraversi appunto vari palazzi eccetera. Non esistono strade vere e proprie, quindi con auto, ma più collegamenti magari veloci, tipo di tunnel dove puoi spostarti con delle specie di trasporti veloci, ascensori.
Metropolitane sospese?
Esattamente, okay. Sì.
Ottimo.
Quindi probabilmente scenderò di 8 piani fino a un punto di raccolta che mi farà da collegamento per andare nel palazzo dove devo andare.
Ok. Dato che questa Solitude è circondata da mura e coperta da questa specie di cupola, il cielo, cosa si vede se si guarda su?
Il cielo si vede il cielo vero, che però è una tonalità grigia.
Particolarmente spenta. Ah, beh,
sì,
certo.
C'è comunque perché comunque il giorno e la notte vengono regolati secondo effettivamente il giorno e la notte. Il cielo però è insomma un cielo molto inquinato.
Capito.
Non è azzurro.
Capito perfettamente. Arrivi in questo edificio austero, sembra il classico complesso statale. È caratterizzato da delle architetture. Hai presente quelle architetture che nonostante non abbiano nessun segno di incuria, sembrano comunque trascurate?
Mm-hmm.
E vieni accolta anche abbastanza con una cortesia fredda, abbastanza distaccata. In quello che ti sembra un classico edificio da burocrati, cubicoli, dove lavora una testacchina delle persone senza neanche guardarti. Ti puoi immaginare gli uffici di Matrix all'inizio, quando vanno a prendere Neo.
Mm-hmm.
Okay, proprio quei classici cubicoli giganteschi da dipartimenti IT. Vieni condotta in un ufficio d'angolo che con due lati con le due pareti di vetro che danno su una vista del centro di Solitude, e questa persona dall'aspetto molto anonimo ma inquietante ha qualcosa che non ti piace. Lui si alza quando entri, ti dice: dottoressa Summer, prego si accomodi.
Accomodo, guardandolo in modo un po' freddo e seccato.
Sappiamo che il suo tempo è prezioso, l'abbiamo convocata per una questione della massima urgenza e su cui le chiediamo di tenere riservo, abbiamo bisogno del suo supporto. Nella zona sud della città, nei quartieri poveri, si stanno verificando dei fatti che suggeriscono la presenza di una possibile contaminazione esterna. La fonte attualmente non è facilmente individuabile. Necessitiamo del supporto di qualcuno che sia abituato a leggere segnali sottili, perché il consiglio non ha intenzione di attualmente fare ricorso a un dispiego di forze che possano agitare la popolazione. La nostra intenzione è quella di inviarla con degli agenti addestrati in borghese che possano scortarla e aiutarla a verificare la situazione con degli occhi più preparati dei nostri dal punto di vista accademico. Io personalmente non ero molto incline a coinvolgere un civile in questo genere di operazione, ma e ti guarda in maniera abbastanza eloquente e ti dice: come non ne sono state date a lei, non mi sono state date neanche a me opzioni.
Beh, sicuramente lei non saprà, visto che probabilmente non ha il livello di sicurezza adeguato, non saprà che cosa, la cosa a cui lavoro, per cui se hanno deciso di assegnarmi questo incarico deve essere qualcosa di veramente grave. Posso sapere perché pensate che ci siano infiltrazioni? Quali elementi avete? Quali prove avete?
Per adesso nulla di probatorio, elementi indiziari. Quartiere ha avuto fino a questo momento uno stato di un tasso di criminalità praticamente inesistente. È un quartiere ad alto livello di produzione, sono praticamente dei senza casta, quindi come ben sa, per pagare la loro, per ripagare il costo che comportano, per solitudine hanno dei turni di lavoro che si attestano fra le 12 e le 14 ore, di solito non hanno molte energie per creare baccano. Sono successi alcuni incidenti, ovviamente non nessun segno di rivolta e nessun segno di inimicizia verso la forza cittadina, però una rissa di troppo, disattenzioni iterate negli stabilimenti produttivi. Sono morte persone di cui nessuno sentirà la mancanza, ma i dati ci dicono che qualcosa non va.
Quindi un aumento dell'aggressività nella popolazione.
Così pare. E giustificato da nulla, perché tutti sono molto rigidi al loro orario standard di svago, tutti lavorano come hanno sempre lavorato, tutti ricevono, insomma, è una condizione che suggerisce stabilità.
Ma la vostra indagine avranno evidenziato alcuni sospettati, alcune persone?
Abbiamo circoscritto un'area, okay. Ma non siamo andati oltre. O meglio, abbiamo circoscritto un'area e sottolineato una situazione. Persone più in alto di me hanno determinato che in questo punto dell'investigazione il supporto di una persona come lei sarebbe stato determinante.
Quindi, se ho capito bene, il mio ruolo dovrebbe essere andare in questo quartiere, in quella zona, e scansionare la popolazione con i miei magici occhi.
Osservare e riferire.
Molto bene, se questo è ritenuto così importante, ovviamente verrà fatto.
Lieto della sua comprensione.
Ok, quando... quando avete imprevisto che avvenga?
La sua scorta è pronta.
Va bene. Andiamo allora. Non vedo cosa aspettiamo.
Perfetto. Kiko. Siamo a metà del... come si dice? Siamo a metà della giornata. Mm-hmm. Le persone di turno stanno arrivando dalle varie, come si dice, dalle varie, dai vari stabilimenti attorno al quartiere in cui abiti. Qua vediamo molta meno tecnologia, ci sono, è tutto più basso, più vicino al livello del terreno, gli stabilimenti sono i classici stabilimenti industriali, come si dice, mattoni, strutture di ferro, grandi casermoni e il muro perimetrale che protegge Solitude è molto più vicino, quindi invece che essere una presenza rassicurante che si vede da lontano, incombe gettando un'ombra che tende a far diventare far soffrire molto il freddo. Ecco, se non fosse che in cucina e nell'elettrobottega fa molto caldo e c'è sempre qualcosa da fare. Tuo padre ti sta, in realtà tu stai cercando di aiutare tuo padre in cucina, mentre tua madre è davanti nella zona del refettorio e sta servendo le persone che arrivano a prendere la loro razione. Descrivimi un po' come è fatto l'ambiente, come è fatto quello che secondo te è notevole. Tuo padre, mica tuo padre, cosa state facendo, come è fatto la zona, cosa state cucinando.
Mm-hmm. Allora, diciamo che la fabbrica, nello specifico, è una fabbrica che produce scatole, uno scatolificio, quindi molto grande, spazi molto grandi, perché ovviamente si devono produrre scatole di dimensioni molto diverse. Visto che appunto siamo nella zona un po' più esterna, il clima e il mood non sono quasi mai positivi, nel senso che c'è molto silenzio, anche durante le pause pranzo comunque cioè si sente magari in lontananza una trasmissione, un qualcosa che viene propinato, però una cosa obbligatoriamente, diciamo, che è posto obbligatorio, quindi anche c'è poco chiacchiericcio, no? E quindi questo è un ambiente che ovviamente per un ragazzino non è molto fertile, ecco. Inoltre Kiko, non essendo molto bravo in cucina, lui cerca di dare una mano. Nello specifico oggi è un giorno particolare, un venerdì, e il venerdì ci sono alcune operaie che non vogliono mangiare la carne, ok? Quindi stiamo preparando un grande classico della cucina della famiglia, che è una zuppa con patate, fagioli e cipolle, alimenti molto poveri ma che ovviamente possono saziare un po' tutti i palati. E essenzialmente c'è mio papà che è molto bravo, quindi una persona che si vede che sa utilizzare i coltelli, sa utilizzare attrezzi da cucina, mentre Kiko ci ha provato diciamo a imparare, ma comunque molto lento, è distratto, lo fa di malavoglia, nonostante sia consapevole che comunque lo deve fare, perché ovviamente serve essere un pochino produttivi, ecco. Nonostante lui, non vedo l'ora che finisca il turno, possa tornare appunto a divertirsi, allo svago online, eccetera eccetera eccetera.
Kiko, per favore, ti ho detto di abbassare il fuoco. Quel fuoco lì, dai.
Quale dei quattro, papà?
Quello più vicino a me, dai.
Ah, ok. Così va bene?
Sì, va meglio.
Ok.
Si asciuga un attimino il sudore della fronte, è il secondo di 5 turni durante la giornata. Sai che la giornata sarà ancora molto lunga. Allora, senti, dai, prova a raccontarmi un po' delle tue cose in rete. Quando lo fai, riesci a concentrarti un attimino di più. Intanto, per la quelle. Intanto okay. Mi racconti, d'accordo?
Ok, va bene. E niente, l'altro giorno abbiamo fatto un torneo molto grande. Non so se tu sai come funziona. Sì, te l'ho spiegato un po' di volte come funziona bene il Tetris, giusto? Ok, e questa qua è una nuova variante. Praticamente, al posto che avere i soliti solidi che si muovono, ha delle cose tridimensionali, c'è un sacco di interazioni, c'è un sacco di giocatori forti in tutto la rete. Però sto studiando, sto cercando di capire come diventare bravo anche qui, così possiamo guadagnare un sacco di ID. E insomma, lo sai, no? Va bene questo taglio, intanto?
Lui si volta un po' distratto, non sei mai sicuro se ti ascolta o no. Non perché non gliene frega niente, ma perché è sempre tanto preso e quindi non, cioè, deve ovviamente dividere la sua attenzione tra te e quello che lo circonda. Si volta e fa: ah, interessante, vanno bene. Ricordati, tutte uguali, altrimenti alcune vengono crude. E mentre te lo dice, senti un momento di commozione dall'altra, oltre le cucine, nella zona refettorio, e senti tua madre che si mette a gridare qualcosa, il suono è attutito perché c'è un casino in cucina, no? Però si sente che sta urlando qualcosa.
Allora
tuo padre si allarma subito,
esatto. Papà, cosa vai a vedere cosa vuole la mamma, dai.
Lui esce da come si dice?
Kiko lo segue e essenzialmente immagino un finestrone che sia di comunicazione tra,
esatto,
la cucina, così magari c'è una piccola crepa e Kiko sbuca da lì, perché ovviamente non vuole farsi vedere molto, anzi non deve, okay, farsi vedere, però ovviamente molto molto curioso. D'altronde è una cosa che sta rompendo la monotonia.
Vero, verissimo, vero. E ce n'è tanta di monotonia. Piccola nota, gli ID abbiamo deciso off game, mentre cenavamo, che sono una valuta che tu puoi guadagnare stando in rete e che ti permette di comprare beni di prima necessità, anche se è una valuta, cioè ciò che realmente ti colloca all'interno della società è il tuo tasso di produttività nel mondo reale. Dopodiché hai questo alter ego nel mondo in rete che ti permette di acquisire indice di gradimento, per quanto sia estremamente inflazionato, nel senso che devi spenderne tantissimo per avere proprio il minimo, puoi spenderlo per acquistare beni di mercato libero, cosa che normalmente non capita perché tutto ti viene assegnato in riferimento al tuo status sociale. Altra cosa, chi a fine anno ne ha più ID viene sorteggiato e viene nominato in maniera pubblica, ed è per quello che in rete sono tutti anonimi, perché in rete si spaccia il fatto che sono tutti uguali potenzialmente. Mm-hmm. Chi ha più ID viene nominato esplicitamente e passa di casta verso l'alto, e quindi c'è questa specie di forma di controllo della popolazione che è motivata a collegarsi anche quando non vorrebbe, per questa speranza e per avere questa discrezionalità di avere un minimo di libertà dal punto di vista degli acquisti. Cosa vedi oltre questa crepa? È scoppiando una rissa. Tua madre non è in pericolo, è dietro al vetro, sta urlando assieme ad altre persone di smetterla, e ci sono due persone che si stanno rotolando per terra. Vedi anche i loro vassoi che sono caduti, si è sparso tutto il cibo, e una persona è una colluttazione, è una rissa, e vedi che a un certo punto uno delle persone prende il vassoio di metallo, di quelle da carcere, tra virgolette, da mensa, sì, scolastica, e fa per picchiarlo in testa all'altra persona, mentre gli altri cercano di intervenire. In quel momento tuo padre, che hai perso di vista, si fa avanti e cerca di dividerli. Non sembra che ci stia riuscendo, e hai paura che possa rimanere coinvolto nella colluttazione.
Mamma, ce la sta facendo il papà, no?
Lei ti guarda, è spaventata e si guarda attorno e dice: aiutatelo, aiutatelo, dividete quei due deficienti. E vedi la, come si dice, la folla attorno che non sa bene come reagire, soprattutto vedi un sacco di bystanders, cioè nel senso persone che sono lì a guardare ma non evidentemente non vogliono intervenire. Una cosa importante: io sto parlando, voi mi state rispondendo, e ovviamente la distopia tende a dirti cosa fare e quando. Voi potete affrontare un punto di svolta quando volete, basta che lo dichiarate, ok? Tuo padre si guarda attorno. Tu quanto sei grande?
Ah, in realtà no, penso 1,70 m.
Ok, quanti anni hai?
17.
Ah, quindi sei comunque un ragazzo. Sì. Ok. Lui, cioè, attorno non lo stanno aiutando, lui si volta verso di te e ti fa cenno con gli occhi, come dire, aiutami perché non riesco a tenerli tutti e due.
Ok. Kiko è una persona... è molto timida, è difficile che riesca a avere interazioni, però ha tante capacità a livello, diciamo, artistico. E cosa fa? Lui corre verso l'interfono che c'è, diciamo, tra la cucina, o comunque si aggancia al sistema, diciamo, di comunicazione, così. E Kiko è molto bravo a imitare le voci delle guardie che passano di lì. Ok,
ottimo.
E quindi allora si sente un piccolo, una vibrazione, un fischio, e l'interfono si accende.
E affronti un punto di svolta, perché lo narri dopo.
Ok.
Allora, secondo voi questo è un obiettivo normale o modesto? Suppongo che tu stia cercando di emulare, cioè di far sbollire gli animi.
Esatto, dicendo, sì, esatto.
Emulando, esatto. Ok.
Potrebbe essere modesto.
Modesto, sì, mi sembra.
Alla fine, comunque, la voce dell'interfono è già abbastanza distraente.
È vero. E è poco pericolosa, quindi soltanto una. Soltanto un'etichetta complicazione.
Ok, perfetto.
Metti dentro qualche vuoi.
Allora, secondo me possiamo utilizzare, intrattenere.
Sì.
Ok. I trucchi di Kiko, perché ovviamente tra le tante cose che sa fare, sì, ovviamente questo. Ma vorrei dire anche invisibile, perché da un certo punto di vista...
Ah, certo, non sei al centro della scena.
Esatto.
Anche la tua famiglia.
La mia famiglia, perché ovviamente lo sto facendo per proteggere mio padre. Non so, in questo caso il nome entra anche lui...
Il nome entra in gioco solo se... è una cosa che non avevo detto. Il nome entra in gioco solo se non avete nessun altro...
Solo se... Ok, perfetto.
Hai paura?
In realtà sì, ma non di quello che sto facendo.
Fa niente, tu hai paura di questa situazione?
Sì.
Nessuna paura 0, poca paura 1, paura 2,
paura,
tanta paura,
la paura
2.
Sì, esatto. Per come... Ok. Un po' di shuffling.
Questa meccanica che obiettivo ha? Ha di coinvolgere ciò che succede dal punto di vista emotivo dell'anomalia, e dopodiché far emergere ciò che la situazione preme. Quindi avete presente quando siete sotto pressione che esce qualcosa di voi? È la stessa identica cosa.
Okay.
È fatta apposta per mettervi a contatto col fatto che non avete totale capacità decisionale quando il mondo vi mette pressione.
Giustamente. Ok, inizio ad estrarre.
Estraggo.
Ok, estraggo. La prima estrazione è...
paura.
Subito la paura. Poi la seconda estrazione è... invisibile.
Ottimo.
La terza estrazione è... Urca.
È terza paura.
Seconda paura.
Allora, ovviamente è una scena di violenza. Tuo padre è in mezzo. In un modo o nell'altro ti sta esponendo.
Certo.
Ok. Quindi, raccontamele, con invisibile, mettimelo in gioco per, appunto, fare ciò che volevi. Basta che tu lo giustifichi.
Certamente.
Come ti viene. La paura puoi descriverla nella misura in cui desideri.
Ok, perfetto. Si sente quindi l'interfono che scricchiola, e quindi con una voce che vuole essere più simile, appunto, alla, diciamo, alla guardia, in particolare il serviente, fa: operaio 1425774, giunta voce di una piccola rissa all'interno della mensa, rispondete forte e chiaro che non sta succedendo nulla, grazie.
Tutti si guardano attorno. È un tratto, basta, perché l'obiettivo era modesto. E come si dice, uno dei due Dice, avevo detto che saremmo finiti nei casini, brutto coglione, dovrei chiedere doppia razione, bastava chiedere doppia razione se avevi fame.
Tra poco interverranno le guardie, datemi risposta negativa, per favore.
Uno dei due si alza, quello che tuo padre non stava strattonando, tuo padre strattona l'altro, mette in piedi, alzano le mani, anche se in realtà tu non sai che qua ci siano videocamere, forse sì, forse no. Non sta succedendo niente, stiamo tutti bene, stavamo solo scherzando.
Ok, nel momento in cui noto che, come dire, si sono tranquillizzati...
In realtà si stanno cagando sotto, però sono cioè non sono più aggressivi, cioè, però hanno detto mica abbiamo fatto la cazzata, adesso ci andiamo di mezzo.
Ok. Ci sarà comunque più tardi un controllo presso di voi, e qui secondo me è la paura che subentra, perché sto inventandomi una storia.
Ah, ok, quindi, perdi il controllo.
Esatto,
okay, certo.
Ci sarà un controllo, quindi mi raccomando, alla fine del vostro turno vi aspettiamo tutti in ordine davanti alla griglia di uscita per verificare che nessuno si sia fatto male.
Tuo padre si guarda attorno, peraltro non ti vede perché tu si è abbassato,
certo, sì,
l'interfono. Avete sentito? Dai, ricominciate a mangiare, fra 15 minuti sarà finito il vostro turno e dovrete tornare a lavorare, e che non capiti mai più. Vedi che ha un... anzi no, non vedi, vedi quando torna indietro, vedi che ha un bel livido. Questa scena, dato che hai estratto due paura e che in qualche modo ci hai avuto a che fare, ti ha insegnato qualcosa?
Secondo me no. Molto. Nel senso che comunque è una dinamica, anche quella della rissa, che non mi è molto vicina.
Certo.
Ok? E l'intervento mio è stato piuttosto passivo. Quindi secondo me a livello di insegnamento ti direi di no.
Molto bene. Ecco qua. La paura ha due utilità all'interno del contesto della prova. Il primo diluisce la possibilità che capitino sia cose belle che cose brutte, perché chiaramente se hai paura tendi a non fare qualcosa di cui potresti pentirti. Più paura metti, meno è probabile che estrai sia tratti che complicazioni, quindi è più probabile che la situazione rimanga più simile a se stessa, no? È uno spazio potenziale di crescita. È come ogni prova in cui provi paura la fronteggi, è potenzialmente una prova cruciale in ODN. Non è detto che lo diventi, sta a te.
Certo. Ok, volendo, cioè, se il fatto che abbia stato dopo necessita più, diciamo, più elementi legati alla paura.
La paura è facoltativa da giocare, okay. Nel senso che spesso, cioè, tu potresti anche giusto per fare un esempio di gioco,
certo, certo.
Potuto dire all'inizio mi trovo davanti all'interfono, non so cosa dire, mi paralizzo un attimo, dico cazzo, potrei stare facendo una cazzata, poi prendo prendo coraggio perché sento che sta continuando, parlo e dopo comincio a straparlare. Avresti potuto dire, però in realtà non è importante spiegare in maniera capillare ogni singola etichetta paura. La cosa importante è che tu la consideri all'interno del tessuto del gioco, perché in realtà poi dal punto di vista delle regole ha già svolto il suo, tu hai meno tratto,
certo,
da giocare.
Certo,
no?
Certo.
Quando ci sono situazioni di gioco in cui hai diverse complicazioni che potrebbero diventare cicatrici, sei veramente in pericolo, la situazione è veramente brutta, la paura magari è una di quelle cose a cui ti aggrappi nella speranza di non estrarre.
Certo.
Ok, si avvicina tua madre e ti guarda come a volerti rimproverare una bravata, però poi ti abbraccia e si chiude questa piccola scena. Rose. Innanzitutto ho qualche domanda ma è una mia curiosità personale,
sì.
Non c'entra niente la distopia. Nel tuo computer c'è qualcosa che non dovrebbe esserci?
È il computer di lavoro?
Sì.
No,
perfetto. Tu analizzi, ti metti ad analizzare i dati di produzione.
Sì.
Rispetto a, come si dice, hai di fianco a te questo membro del dipartimento di sicurezza, Smith,
sì.
Okay, che ti ha scortata. Sei lì a fare le tue analisi dei dati. Fai semplicemente quello che ti viene chiesto di fare? C'è qualcos'altro che vuoi fare? Giusto per...
Ma allora faccio i controlli che mi hanno chiesto di fare. Okay. Ovviamente mi verrebbe da dire anche quelli che riguarda strettamente il mio lavoro, sono abbastanza certa di non aver fatto errore, quindi vado anche un pochettino più veloce, tanto il tizio lì non lo sa cosa sto guardando.
No, assolutamente no.
Lo faccio più per una questione di mio orgoglio, nel senso che è ovvio che io non abbia sbagliato quello che ho fatto.
Effettivamente i dati ti quadrano, cioè nel senso tot è stato prodotto, tot è stato dichiarato, tot è stato spedito e tot è stato richiesto, quindi internamente a quello che puoi vedere tu ti sembra che dal punto di vista dei dati sia tutto assolutamente conforme. Sei davanti a questo terminale funzionale, asciutto, non necessariamente antiquato, però hai presente quell'estetica retrofuturistica che sembra essere spogliata di tutto tranne la funzionalità.
Mm-hmm.
Ecco, e non trovi, ti sembra tutto a posto, quindi la prossima cosa da fare è scendere a fingere di fare questo controllo qualità e vedere durante, dato che è un momento in cui sta venendo fatta una spedizione verso i quartieri potenzialmente incriminati, vedere se noti qualcosa di strano.
Sì, faccio esattamente così. Comincio a raccogliere, non so, la solita cartelletta che mi porto dietro, il pad in cui segno i dati, cioè quello che mi verrebbe da raccogliere nel momento in cui faccio il mio giro di controllo del ciclo di produzione.
Perfetto. Tu considera che sai che qui ovviamente ci sono le telecamere a circuito chiuso, Smith non ti segue, si mette al terminale a guardare i dati che gli hai appena spiegato. Sai benissimo di essere osservata. Sei sicura, poi non sai da chi, dall'altra persona che era qua, quella che ti aveva scortato direttamente dal commissario.
Sì, non lo sai.
Però
vabbè, in realtà è una cosa abbastanza normale nella quotidianità.
Sì, diciamo che adesso sai di avere un po' il riflettore puntato addosso perché le telecamere sono sempre accese, ma non, è praticamente impossibile che ci sia sempre qualcuno che guarda, no? Mentre invece
certo.
Adesso sai che stai andando a fare un lavoro in cui ti hanno chiesto di fare qualcosa che è legato a un'indagine, quindi è molto probabile che stiano guardando proprio te.
Certo, ma in realtà io sono tranquilla, misto al fatto che è un'occasione per poter brillare.
Ottimo.
Quindi
scendi nell'area magazzino, vedi i camion che stanno venendo riempiti, tutta la parte di imballi, stoccaggio, immaginatelo come una grande stanza di vita logistica. E quando scendi ti guardano un po' basiti. Uno si avvicina e ti dice: è vestito da magazziniere, ti dice: si è persa?
No, sono qui per fare dei controlli. Tra l'altro questa mattina c'è anche Guillermo Lopez.
Sì, con chi sto parlando?
Sono Rose Rivera. Sono dalla parte del controllo della filiera.
Guarda il tuo cartellino, vede che effettivamente sei addetta a controllo idroponico. Certo, signora Riviera. Guillermo, sì. Sì, oggi è di turno il pomeriggio e la sera.
Perfetto, allora vado subito a vedere la sua postazione, in modo da poter fare dei controlli.
D'accordo, certo. E si vede che fa decisamente un passo indietro, come dire: non voglio entrarci in sta roba.
Sì, sì.
Ciao, ti fa procedere.
Buona giornata, cittadino.
Buona giornata, cittadino.
Perché sono andato da Guillermo Lopez? Perché so da voci di corridoio che lui è uno un po' che batte la fiacca. Quindi, se devo vincere facile, perché non andare dalla persona che è meno produttiva?
Certo.
Quindi vado direttamente lì.
Perfetto.
Sei miscina proprio.
devo brillare.
Lui lo trovi, lo sta, in realtà ovviamente sta spostando degli scatoloni, magari non lo sta facendo in maniera energica quanto gli altri, sta lavorando, certo, come tutte, perché poi non essere produttivo quando vuol dire che non fai quello che devi, ma che non lo fai quanto gli altri, non lo fai quanto ti chiedono di farlo. Non si è neanche accorto di te, sta lavorando.
Allora io mi metto, lo guardo, lo saluto, cioè nel senso, buongiorno cittadino.
Buongiorno.
Sono qui per fare dei controlli a campione.
Controlli? È una novità.
Sì.
Si vede che, vedi che si mette a lavorare più di buona lena.
Sono nuovi metodi di controllo di produttività.
Un'ottima iniziativa. Le delibere del consiglio ci tengono al sicuro.
Il consiglio è la nostra salvezza.
Lui fa un cenno con la testa e si vedi che tutti attorno che hanno sentito si mettono a lavorare di buona lena e cominciano a guardarti. Ovviamente tu sai che qua vicino c'è sicuramente il camion in cui stanno venendo inseriti gli articoli destinati a quest'area dove da qualche parte sparisce roba. È molto semplice, cioè una delle cose che sicuramente è importante fare è controllare, o meglio, fare in modo di controllare discretamente che nessuno in questa fase si intaschi qualcosa, perché ovviamente se la merce è, certo, viene richiesta più spesso di quanto dovrebbe, da qualche parte sparisce.
Sì, da qualche parte ovviamente.
Lo vedi, gli stai decisamente rovinando la giornata, però si è messo a lavorare con grande...
E io mi sento abbastanza fiera di questa cosa, gongolo un po'. Perché se rendo una persona più produttiva vuol dire che il mio lavoro è migliore.
Certo.
Devo dare... D'altronde sono un modello da seguire.
Giusto, giustissimo.
E niente, io verifico effettivamente i dati e il lavoro che sta facendo e se c'è qualche traccia effettivamente di qualcosa che non sta andando per il verso giusto.
Lui trovi qualche inadempienza. Lui, facciamo una cosa, giusto Renata, inseriamo nel sacchetto queste due cose qua,
sì,
e vediamo se effettivamente lui è coinvolto nella spedizione che ci interessa.
Certo,
oppure
esatto, se è semplicemente uno scansafatiche, come io penso che sia.
Esatto.
Il cattivo,
aspetta, la X è che è coinvolto?
La X è che non è coinvolto.
Ok,
perfetto. Quindi allora,
cioè,
quello che...
indirettamente okay. coinvolto.
Beh, quello che succede è che tu stai controllando il suo lavoro, con fare anche un bello inquisitorio. Sì, vedi, cosa ne so, la sua postazione è un attimino più in disordine di quello che dovrebbe, non tutti i pacchi sono perfettamente confezionati e chiusi in maniera ermetica, cioè vedi che effettivamente non è un operaio modello, lo stai molto mettendo sotto pressione. Lui sta cercando di fare il suo lavoro al meglio che può, ma la tua presenza lo distrae, fino a quando qualcosa distrae te, perché la persona che si sta scende un ragazzo vestito in tuta da lavoro e che sta caricando le casse che Guillermo sta imballando. Nel momento in cui si avvicina a te, ma non si parla di come me e te adesso, non si parla di 2 metri, tu sei nell'area di imballo e lui invece nell'area di carico, quindi siete da due parti diverse della stanza, lo vedi con la coda dell'occhio e il tuo la tua propensione al controllo empatico impazzisce. Cioè ti senti per un momento confusa, come se qualcuno avesse preso questa tua inclinazione e l'avesse strattonata. È come trovarsi vicino a una persona che per un motivo che non capisci ti fa impazzire gli ormoni e sbarelli per un attimo. Senti che sei molto vicino a perdere il controllo di quello che stai della tua mutazione.
Ok.
E quando vedi questa cosa, cioè quando ti rendi conto di questa cosa e lo vedi con la coda dell'occhio, anche lui ha sgranato gli occhi, cioè bianco come un cencio, e si rimette subito a caricare le cose sul furgone.
Ok.
Devi affrontare un punto di svolta.
Sì, devo affrontare un punto di svolta.
Ah, una cosa, scusate, che non ho detto, mi sento veramente stupido. Qualunque persona, in scena o no, può chiamare un punto di svolta. Non è come si dice, non è la distopia che chiama i punti di svolta. Chiunque veda che è il caso può dire: io qua affronterei un punto di svolta.
Va bene. A questo punto, cioè, mi dici se è complicato?
Beh, più che altro vuoi capire il tuo obiettivo qual è?
Il mio obiettivo qual è? Mantenere il controllo.
Devo
essere centrata, su quello che mi sta succedendo.
Perfetto.
E non devo far trapelare che sono agitata. Allora, ecco.
Io vi dico che secondo me questo è un obiettivo normale, non modesto. Sì. Più che altro perché è una cosa un po'... cioè, non è... folle, però è una cosa strana che qualcuno
è molto
improvvisa, soprattutto. Quindi a me sembra normale, l'unica cosa che ti dico è un contesto pericoloso, cioè ci sono, io ne serei due di etichette.
Ok, va bene, inserisco due in questo caso qui. Data la situazione, io avrei paura.
Quanta paura?
Un po' paura, tipo due. Perché comunque, cioè nel senso, sono in un contesto a me conosciuto, ma ho paura di poter essere notata, perché è vero che c'è una telecamera, quindi non è come uno che mi sta guardando.
Però Smith che ti sta guardando.
Nel senso, è comunque...
quanto meno non sei dal vivo,
esatto,
ecco.
Non sono dal vivo,
quella cosa che... posso... certo.
Allora... le cose su cui mi appiglio sono: so fare il mio lavoro, quindi questo io lo so fare, quindi mi ancoro su questa cosa. Sono un modello da seguire. Poi la perfezione richiede sacrifici, cioè piuttosto faccio una sbavatura di qualche genere, ma cerco di fare leva sulle mie capacità di perfezionamento e tutto. Controllo dell'empatia.
Ok. Estrai tre.
Ah, aspetta, e poi io ci metterei anche l'altro, che è il
quello
doppio, dove sono popolare e devo essere popolare.
Certo.
E ne estraggo tre, giusto?
Se ne estraggono sempre tre, poi puoi decidere se rischiare, che vuol dire estrarne da uno a tre in più.
Va bene. Iniziamo quindi con tre. Ma che si attaccano per riuscire.
Questa considera.
Cos'è? Sì. Ah, no, sì, è la spiegazione del mio lavoro.
I reminder interni.
Sì, esatto.
Alice parla con Alice.
So fare il mio lavoro. Ovviamente mi devo
scrivere
Rose, cioè mio nome proprio.
Esatto. Non male che l'ho scritto con un colore diverso.
Mi chiamano così.
E in realtà li ho pescati due in un botto, Sono popolare e la paura.
Che fortuna. Mm-hmm. Perché? Che fortuna. Non penso che tu voglia rischiare.
No, che non voglio rischiare.
Certo. Perché hai già ottenuto il tuo obiettivo.
Direi di no.
Raccontami le tue etichette. E ecco, una cosa importante: se non sai come mettere in gioco un tratto che hai estratto,
sì,
non lo giochi.
Ok. No, allora, il punto è questo, che la mia paura è quello che mi porta a trasalire guardando questo ragazzo qui, che sbianca come me, ma anch'io sbianco come lui, e evidentemente ci siamo, come dire, riconosciuti.
Mm-mm.
Ok? Quindi la mia paura è proprio il fatto che, oddio, io so di te, ma tu sei di me. Quindi è una sorta di... si vede che ho quell'attimo in cui sono lì tranquilla, rilassata, e mi irrigidisco di colpo. Però poi il punto è che mi aggrappo al mio essere popolare, cioè nel senso essere capace di gestire la situazione, essere quindi di mostrarmi per qualcos'altro, e quindi quello che faccio è chiamare col mio interfono la tipo una delle segretarie, uno dei vari segretari, così di contatto dei dati, e dico ciao Mary, senti, ma mi puoi dire dove verrà inviato questo carico? Qual è l'indirizzo corretto?
Perfetto.
E lo aggancio molto a soffare il mio lavoro.
Ti concentri molto su quello che sta succedendo,
sì,
ti centri,
esatto.
Vedi di concentrarti soltanto sulle questioni legate ai dati, alle spedizioni, bla bla bla, e quindi ti stacchi,
esatto.
Ho capito.
Mi stacco, tra l'altro, facendo girare la mia paura, quindi il mio trasferimento, come una sorta di minaccia.
Certo.
Cioè, facendolo sentire anche ad alta voce a quel ragazzo lì, ma anche Guillermo, che è vicino a me, il fatto che io sto chiedendo esplicitamente ad alta voce qual è il carico, i dati del carico, dove verrà inviato, come indirizzo e tutto, in modo da esporre non me ma lui.
Perfetto. È qualcosa che risulta in un tratto nuovo, questo? Chiedo.
Potrebbe, nel senso che sono meschina di merda.
È una tua scelta.
Sì. Cioè,
quindi la paura ha tirato fuori questo di te, il fatto che è meglio lui che...
Sì, meglio
lui che me.
Sì, nel dubbio meglio a te.
Bene, ma che bello. E con questo, mentre la dottoressa Summer viene scortata da quella che sembra, cioè praticamente arrivi, immagini quale sia, cioè ti chiedi quale sia la tua scorta e vedi fondamentalmente delle persone in abiti borghesi che però hanno tutto tranne che l'aspetto di persone
FBI.
Esatto, che, come si dice, ti accolgono, ti fanno cenno di entrare in una vettura, tu dici vettura, strano, e poi ti rendi conto che effettivamente andrete nelle zone povere della città e di conseguenza lì le strade al contrario ci sono perché è tutto basso. E con questo, mentre ti chiedi che cosa diavolo ti sta succedendo, chiudiamo la sessione con me che ti faccio una domanda. Il club del libro,
sì,
che è, scusatemi perché altrimenti vi chiedo cosa cavolo è la fazione che sta giocando Serena, che dissemina in rete, nella biblioteca digitale, delle informazioni che aiutano le anomalie a tenersi al sicuro. Sa qualcosa di quello che sta succedendo lì o tu non ne sai niente?
Io non so niente.
Ottimo.
Infatti ho dissimulato tantissimo scocciatura, ma ho una paura folle.
Certo.
Di scoprire che effettivamente c'è qualcuno e quindi di doverlo proteggere.
Certo. E con questo chiudiamo questa sessione, questa prima sessione di prima.
Ehi,
ok, ehi. Ovviamente partenza di costruzione, perché allora questa è ovviamente voi non l'avete vista, non le ho ancora stampate, ok? Però questa è la classica scena che si chiama vita quotidiana, rottura dell'equilibrio. È praticamente una cosa che ti fa vedere in un contesto normale come può succedere, come nulla è veramente normale. Le domande sono come mai la tua quotidianità è un tormento, quali sono gli elementi di tensione, che cosa hai paura possa succedere giorno per giorno, cosa non ti aspetteresti, ok? Ed è una delle diverse scene d'apertura, non tanto nel post-apocalittico, molto di più in questo genere di scene. Come avete visto, sembra narrazione continua, ok? Se noi avessimo fatto una one shot dove ce l'avevamo stampata e le giravamo, avremmo dovuto improvvisare molto di più, perché avrebbe potuto uscire qualcosa di diverso. Io ho deciso di fare una roba più vicina a quelle che potevano essere le necessità anche di chi ci ascoltava.
Giusto.
Fondamentalmente. Veloce veloce, come vi siete trovati?
Bene, bene,
bene.
Curioso.
Sì.
Ok, bomba. Qualcosa di poco chiaro?
No, per adesso no.
Nice.
Probabilmente giocando viene anche più facile
entrare in questa lettura dei...
Ma no, proprio il fatto di mettere le interruzioni nelle scene per fare i punti di svolta scene anche dove li giochiamo magari.
Esatto.
Giusto, sì.
Avete ascoltato SideQuest?
SideQuest
Prism.
Sì, esatto.
La Prism puntata di...
La Prism puntata.
Vediamo quando esce questa puntata.
Settimana prossima.
Fantastico. Allora, probabilmente voi che ascoltate
24.
Ok, voi che ascoltate il podcast, vi meritate di sapere questa cosa. A inizio febbraio il manuale in beta di Prism, che è pressoché completo, anche se avrà delle parti ancora in lavorazione mancanti, sarà rilasciato in maniera aperta per essere perfezionato e rimarrà a disposizione di tutte le persone che lo vorranno leggere e giocare per tutto il mese di febbraio. A inizio marzo succederà qualcosa di interessante, non è ancora il caso di dire che cosa. Giusto. Ovviamente sapete, come ogni prodotto, ci si avvicina alla data in cui viene finalizzato e in cui voi potete cominciare a metterci, come si dice, le manacce sopra con la velleità di un prodotto completo. Per adesso sappiate che fra pochi giorni avrete tutto il manuale a disposizione da spulciarvi, quantomeno tutto quello che abbiamo scritto finora, e potete cominciare a utilizzarlo e farci sapere che cosa ne pensate. Sul manuale trovate direttamente i riferimenti, c'è ovviamente il canale Discord, verrà aperto all'interno del nostro server Discord un'area dedicata a Prism, e inoltre avrete la possibilità anche di scrivere alla mail prism@famogdr.it qualora voleste direttamente mandarci dei pareri strutturati, noi vi rispondiamo, altrimenti al solito Piccione Viaggiatore, Talpa, Segnali di Fumo e o contattare Astaroth e compellerlo di farci arrivare un messaggio. Queste sono
l'unica opzione.
Sì, noi scegliamo sempre Astaroth.
È più comodo, sì.
Assolutamente sì. Astaroth, buonanotte.
Ciao.